Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aere, che vi parla Sergio Dubaldi. Oggi è mercoledì 15 maggio. E andiamo a dare un'occhiata al sito di Radio R. Abbiamo alcune questioni da trattare, anzi alcune notizie da darvi. Intanto domani saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, non compreso anche l'asilo nido comunale, perché verso le 14 passerà il Giro d'Italia. Ci sarà anche una volata qui a Recanati per un premio, poca cosa. Vie che saranno in modo particolare interdette, le potete leggere in un altro articolo che noi abbiamo già precedentemente postato, relativo alla modifica della viabilità. E questo è un po' quello che possiamo comunicare. Certo, si creerà un grosso disagio, perché tenere tutti i ragazzi, soprattutto minori, a casa quando i genitori dovrebbero andare al lavoro comporta una organizzazione familiare che non può che non provocare soprattutto disappunto fra appunto i recanatesi interessati a questa ordinanza del sindaco. Una volta si mandavano i ragazzi magari un'ora prima a casa in modo da poter permettere loro di prendere il mezzo pubblico di trasporto e raggiungere anche le località vicine. Se il Giro d'Italia passa verso le 14 a Recanati, magari una chiusura delle scuole alle 12 avrebbe consentito di non interrompere proprio tutte le lezioni, ma molto probabilmente avranno calcolato che questo comportava magari dei problemi organizzativi ritenuti insuperabili, semmai io spero che avrebbero provveduto diversamente. Di fatto che nelle altre occasioni questo non è avvenuto, eppure non è la prima volta che il Giro d'Italia passa a Recanati, cioè passa attraverso alcune vie di Recanati. Andiamo avanti, perché c'è una premiazione di un cittadino recanatese che ha brillato come giovane commercialista d'Italia. E si tratta di cosiddetti giovani favolosi di Recanati, e ne aveva uno. Ma come nelle più prevedibili delle ciclicità, la storia prima o poi si ripete nella splendida cornice, cioè ne aveva uno che è quello di Leopardi, giusto per ricordare il titolo di un famoso film di Martone, famoso però ai tempi in cui è stato girato, proiettato, poi si è perso nell'oblio a quanto pare. E nella splendida cornice del lago di Como, che Tommaso Valentini ricorda le gesta del suo indimenticabile concittadino, e qui c'è un po' di retorica, di enfasi, aggiudicandosi il premio che ogni anno Forbes e Time System riservano alle più alte eccellenze della consulenza fiscale e contabile italiana. Consigliere dell'Ordine dei Dottori dei Commercialisti d'Italia, revisore legale dei conti, curatore per il Tribunale di Macerata, imprenditore e dottore commercialista, Tommaso vanta un curriculum degno di un uomo molto più avanti negli anni. E vabbè, poi l'articolo è talmente lungo che io mi fermo qui. Era giusto sottolineare questo riconoscimento, ma è anche giusto a certo momento andare e proseguire. Truffe ai danni di persone anziane, individuati e denunciati dalla polizia, due giovani ventottenni. Questo è accaduto nel mese di marzo scorso, quando un settantenne di Cittanova Marche aveva presentato denuncia presso il commissario di pubblica sicurezza di Cittanova Marche per una tentata truffa da lei subita. Quindi si tratta di una donna. Nella circostanza la donna aveva riferito di aver ricevuto sulla sua utenza cellulare un messaggio da parte di una banca con la quale le veniva richiesto il versamento della somma di 990 euro per spese non meglio indicate. Inoltre veniva detto alla donna di aprire un link presente nel messaggio nel caso non si fosse riconosciuta come diretta interessata. Letto il messaggio, temendo di essere vittima di una truffa, la donna aveva aperto il link ricevendo un messaggio vocale con il quale veniva notiziata che sarebbe stata richiamata quanto prima da un operatore della banca. Poco più tardi riceveva infatti una chiamata dallo stesso numero da cui era partito il primo messaggio. Ecco, io ve la racconto tutta, perché se vi capita da, per chi ci ascolta, chi, di subire una cosa del genere, siete avvertiti che dovete mandare quell'individuo con cui parlate a quel paese, va bene? Ecco. E dice che si qualifica poi come un operatore della banca, il quale riferiva che c'era stato un tentativo di truffa, sì, è lui che lo perpetrava e lo stava consumando, le sue danni, che la truffa poteva essere scongiurata eseguendo un bonifico istantaneo. Oppure, e che significa? La denunciante, preoccupata per quanto stava accadendo e temendo il peggio, ha provveduto quindi ad effettuare un primo bonifico, sempre sotto la guida telefonica del presunto operatore, di circa 4.990 euro in favore di un soggetto del quale le veniva fornito cognome, nome e numero dell'IBAN in cui fare il versamento, 5.000 euro. La signora veniva altresì invitata ad effettuare un secondo versamento di pari importo, quindi si arrivava a 10.000 euro, in favore di un secondo soggetto. Ma si è domandata a lei per quale motivo doveva fare questi bonifici? Con analoghe modalità, richiesta alla quale la signora ottemperava. Subito dopo aver effettuato i due bonifici, la denunciante riferiva un SMS dalla propria banca, che risulterà anch'esso artefatto, con il quale veniva messa a corrente che i bonifici da lei effettuati non erano andati a buon fine, ovvero rifiutati, in quanto eccedenti il massimale di spesa. Delle transizioni non riuscite, la donna informava il presunto operatore bancario, il quale rispondeva che ciò era normale, chiedendo altresì di effettuare un terzo bonifico. Dopo l'ennesima richiesta di bonifico avanzata al presunto operatore bancario, la vittima interrompeva la chiamata in quanto riceveva una telefonata dalla figlia. Successivamente non veniva più ricontattata. Tentativo di truffa non è andato a buon fine, in quanto le richieste di versamento sono state rifiutate soltanto perché la richiesta di 4.999 euro eccedeva il limite massimo previsto dalla banca della signora per eventuali accrediti, altrimenti la truffa, anziché sfumare, sarebbe andata a buon fine. Poi ci sono state le indagini da parte della Polizia di Stato di Cittanova Marche e sono risalite a questi finti operatori. In realtà altro non erano che due giovani di origine campana, entrambi 28enni, di cui uno gravato da numerosi pregiudizi di polizia di varia natura, tra i quali anche per reato di truffa. Le truffe sono un reato odioso, di questo convengo, perché oltre al danno la vittima viene presa dal senso di colpa di essere caduta nel raggiro. Molte truffe infatti non vengono nemmeno denunciate dagli anziani per vergogna o timore che i familiari vengono avvertiti e li considerano più capaci di gestirsi autonomamente. Ma molto spesso i truffatori si presentano con un aspetto ben curato, dice la Polizia di Stato, mettendo sempre in guardia: sono educati e gentili, tanto da far cadere in errore anche i più attenti, anche quando non si presentano di persona, come nel caso descritto, sono sempre gentili e convincenti. Vabbè, state attenti, chi si presenta gentile in cravatta o al telefono, che vi appare un vostro amico o comunque uno che vi vuole aiutare, alto là. Oggi non lavora più nessuno a quanto pare, ma tutti vogliono vivere dei risparmi che hanno i cittadini messo da parte per poter vivere tranquillamente il resto della propria esistenza, e che rischiano di finire nelle tasche di questi delinquenti. E andiamo avanti, perché adesso vorrei parlarvi anche di un'altra questione, precisamente dei candidati. Voi sapete che sono stati tutti ammessi alla competizione elettorale, Pepa, Bravi e Fiordomo, i tre candidati sindaci, mentre i candidati delle varie liste sono 268. Nella scheda elettorale c'è stato il sorteggio che è stato effettuato dalla commissione elettorale. Il primo in alto alla scheda sarà Fiordomo, poi a seguire ci sarà Bravi e nella parte bassa della scheda anche ci sarà infine Pepa. Accanto ad ognuno di loro i gruppi politici che sostengono il candidato sindaco secondo questo ordine: Civica Taddei, Paese Mio, Uniti per Fiordomo, Civitas, Vivere Recanati e Lista Gruffi per Fiordomo. Poi abbiamo invece PD per Antonio Bravi, Valore Futuro, 5 Stelle, Recanati Insieme, Idee in Comune. E infine in Comune Fratelli d'Italia, UDC, Costituente Popolare, Lega, Forza Italia, speciali a noi moderati e per una Recanati migliore per Pepa. A Recanati gli elettori sono 16.464 e chi ha dimestichezza con la matematica, calcolando l'astensione e qualche scheda non valida, ha contato che per evitare il ballottaggio uno dei tre candidati dovrebbe avere almeno 5.600 voti, un risultato certo non facile da raggiungere. Nel 2019 gli elettori erano 19.863 e hanno esercitato il loro diritto al voto solo 12.468, pari al 62,77%. Cioè, gli salta agli occhi ciò che è stato detto, è che in 5 anni la cittadina leopardiana ha perso 3.400 elettori, tanti. Allora il confronto al primo turno vide Antonio Bravi trionfare al 30,62%, seguito da Simone Simonacci al 28,39% e poi alla fine Graziano Bravi con il 25,65%. Insieme a loro si erano presentati alla carica del primo cittadino Graziano Bravi con 25,65%, Stefano Gurini 7,73%, Massimiliano Gruffi 7,60%. Al ballottaggio poi il risultato si giocò sul filo del rasoio, come si suol dire. Bravi vinse con il 51%, mentre Simonacci poté contare sul 49,9% di consensi. Quei famosi 29 solo voti in meno, ve lo ricordo, per i quali non si ritenne allora di fare ricorso e di ricordare, ricontare appunto le schede scrutinate. Questa è storia di ieri che dovrebbe però essere di aiuto per non cadere magari da parte del centrodestra negli stessi errori, cioè quello di perdere per una manciata di voti. E quindi poter organizzare magari una campagna elettorale diversa, ma anche una presenza diversa ai seggi elettorali, perché molto si gioca anche su schede che in sede di spoglio vengono annullate in maniera arbitraria e poi, perché possono essere ammesse, c'è bisogno di conteggio, ma bisogna giustificarlo. È una cosa, bisogna avere gli occhi aperti in fase di apertura delle schede e poi non permettere ai candidati di stazionare davanti ai seggi elettorali, perché è una forma di scorrettezza che è stata tollerata anche nelle ultime elezioni amministrative, ma che appunto rimane tale come scorrettezza. E quindi come è scorretto che alcuni personaggi siano candidati e nello stesso tempo ricoprono ancora delle cariche in alcune associazioni e che vedono queste associazioni molto vicine al comune, soprattutto in termini anche di finanziamento e di aiuto, quindi stiamo attenti. Ma su questo bisognerebbe che ci sia una maggiore attenzione da parte delle stesse forze politiche, delle stesse coalizioni, che invece magari tendono più a lasciar perdere, minimizzando alcuni aspetti o comunque non dando loro quel peso che invece meritano. Perché poi ho detto, la sconfitta di Simonacci nel 2019 per 29 voti dovrebbe invece mettere tutti più sull'allerta e non commettere questi errori di sottovalutazione, ma essere molto vigili, va bene? Andiamo a vedere adesso anche cosa ci dice Cronache Maceratesi. Dice: mangiano i pomodorini a scuola, bambini si sentono male. Questo è successo a Civitanova, è successo alla primaria dell'Istituto Comprensivo Sant'Agostino. Gli alunni avevano mangiato i prodotti del progetto Frutta e Verdura a Scuola, promosso dal Ministero dell'Agricoltura. La dirigente scolastica dice: sono stati 7-8 casi in totale in due classi. Beh, tanti, due classi è una buona percentuale. E dicono appunto che all'interno dell'Istituto Comprensivo Sant'Agostino, dove nei giorni scorsi il nucleo antisofisticazione alimentare dei carabinieri ha prelevato i contenitori nei quali sono contenuti i pomodori di un'azienda fornitrice del progetto promosso dal Ministero dell'Agricoltura per incentivare una corretta alimentazione alla faccia e che prevede la distribuzione al di fuori dei pasti della mensa gli alunni di alcuni prodotti stagionali, ma dopo la consegna alcuni bambini hanno accusato disturbi. Sono stati 7-8 casi in totale in due classi della scuola primaria, specifica la dirigente. Alcuni hanno consumato i pomodorini a scuola come merenda e hanno iniziato a sentirsi male già nel primo pomeriggio, con mal di testa, pancia ed altri in seguito hanno invece avvertito malessere quando sono ritornati a casa. I bambini comunque il giorno successivo erano in classe e stavano bene. Per precauzione però abbiamo interrotto la somministrazione e inviato una segnalazione sospendendo il progetto, che in sé è molto valido e dura da decenni e non ha mai riscontrato particolari problematiche. Il prodotto arriva a noi pronto per la consegna, non c'è manipolazione o intervento alcuno. Però tanto che sono comunque intervenuti, sono stati necessari, è stato necessario l'intervento dei NAS. Frontale fra due auto, una finisce contro un palo, 59enne a Macerata, è stata trasportata a Torrette. L'incidente è avvenuto in contrada a Cervare intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, ferito anche un 41enne di Monte Lupone. Non si ferma dopo l'incidente, ferita una donna incinta, rintracciato è stato denunciato. Un 36enne nei guai, dopo lo schianto avvenuto in via Roma, Macerata, 4 le patenti ritirate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza dall'inizio di maggio. Come si fa a non fermarsi, tanto più quando si vede che l'incidente ha coinvolto anche una donna in stato interessante? Boh, veramente la gente a volte perde completamente il senso civico. Tentano di portare, se l'ha mai avuto questo senso civico, tentano di portarle via 10.000 euro, settantenne salvata dal massimale della banca. Questa è una storia che vi abbiamo ricordato e di cui abbiamo parlato fornendovi tutti i particolari. Truffe del falso incidente, spariti oro, fedi e migliaia di euro, condannati due giovani. Qui siamo a Tolentino, la sentenza per loro di 2 anni e 10 mesi, poco. Insieme ad un complice rimasto anonimo avrebbero preso di mira persone anziane dicendo che servivano soldi per aiutare i loro familiari, e loro gli dai soltanto 2 anni di carcere. Queste abbiamo visto prima che sono delle truffe odiose e come tali andrebbero punite più severamente. Andiamo a parlare anche di Pamela, che venne violentata da Segale, inverosimile la versione dell'imputato. La Cassazione, nella motivazione della sentenza con cui il 36enne nigeriano è stato condannato all'ergastolo, spiega perché è stata riconosciuta l'aggravante della violenza sessuale, per cui per Segale c'è l'ergastolo. E qui si conclude questa lunga vicenda, grazie anche alla tenacia dell'avvocato Marco appunto Verri, che è lo zio di appunto Pamela, Marco Valerio Verni, e che è lo zio della 18enne appunto morta a Macerata in questa tragica circostanza. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi.